Eccoci qua, siamo a casa di Augusto Marini, è il 20 gennaio 2018, dobbiamo fare ancora, faremo un po' di domande e ci racconterà un po' delle sue avventure, ecco.
Ecco qua Augusto, allora volevo domandargli intanto, siamo in terra, va? La famiglia Poker, si ricorda la famiglia Poker? Cosa ne conta della famiglia Poker? Che mi ricordo sua mamma lavorava presso Delori, no? Sua mamma lavorava presso io Poker, no?
Dunque, non ho presente.
Oh, i Boldini, chi era la famiglia di Treviso? La famiglia di Treviso dove che lavorava sua mamma che faceva servizio, io Poker e i Boldini.
No, non è Poker, c'è A Poker.
Ah, lo capì.
È il professore.
Sì.
A Poker. È Enrico A Poker.
Ah, lo capì.
È il professore che era all'Università di Padova.
E vi aveva aiutato a voi?
Mia mamma faceva la lavandaia. E la stirava per loro. E allora quando che era di andare a prendere la roba o portarla, se potevo che la portavo me. Contemporaneamente il figlio del vecchio, che è il figlio del professore, non Enrico, quello che dopo mi dava le lettere, i biglietti di invito, suo papà insomma, era quello che aiutava la famiglia, loro più il dottor, adesso non mi ricordo che dove è nata a Mogliano mia sorella. Boldrini.
Ah, i Boldrini, sì.
Sì, che era socialista. Allora, con i Boldrini, mia mamma gli dava il latte ai fiori. Tutti e due i fiori, la signora aveva poco latte, allora mia mamma che aveva sempre fiori, tanto è che aveva l'aspiratore e dopo metteva in bottiglia e mica lo portavo. E io abitava in via Trento e Trieste, a Treviso, a distanza di 50 metri, 100 al massimo, tra il dottor Boldrini e il professor Apoca. Perciò era questa cosa. Dal dottore, cioè da famiglia del poker, mio papà è stato, come si dice, lavorava in stalla, faceva il contadino, ecco. E là è nata mia sorella Ida, nel 27. Dopo non so per cosa chi è andato via. Però il dottore si è laureato e si andà dove che l'abita, adesso non so, i fiori, si è conservato ancora la villetta che aveva. So però che il pian terreno era stato affittato a Biasucci, alla ditta di costruzione di Biasucci, dove che anche me ho lavorato come capo officina dopo che sono tornato da Danimarca.
Adesso che abbiamo discorso, descrivi un po' come, che tipo era Manlio Cencik?
Cencik?
Sì. Che tipo era?
Un momento, perché devo concentrarmi.
Se quella è dell'Osoppo.
Dell'Osoppo?
Sì.
No, non è, sì. Che sia dopo dell'Osoppo, sì. Non lo so. Però quel momento, quando che mi ho consegnato i sei russi, perché era il primo gruppo che abbiamo trovato venendo da...
Da Bortolotti
di Milano. Mi dice, i russi non sapevo che avevo promesso di portarli al confine jugoslavo, e quello era la prima che ho trovato, ossia chi me l'ha indicato, ed era un ex ufficiale, mi pare che era, ma era più che altro badogliano, non dell'Osoppo, forse si passa dopo dell'Osoppo.
Ma come carattere, che tipo era? Come si è rappresentato?
Ma si è rappresentato malamente, perché e voleva camminare e stasse là. E dico, tutto di no. Io mi dico, cerco partigiani, non badogliani. Perché se era badogliani, potevo stare dove che ero, a Treviso. E ho detto, va bene. E dopo allora mi aveva fatto portare il primo scaglione del battaglione Friuli era.
Cosa vuol dire? A un certo punto lei la dice che l'ha visto per la prima volta la divisa dei partigiani sloveni, no? La divisa.
Sì.
Ecco, come era fatta sta divisa?
Niente, la divisa praticamente non ha mai cambiato. Anche dopo la liberazione è sempre stata qui. Tipo russo. Portava quasi tutti i pantaloni o a sguava o alla cavallerizza, e niente, a Tito qua, ed è quello che questa se ha avuto dopo me, quando che sono stato mobilitato, questa se del 27esima divisione motorizzata. Niente, qui che gli era in divisa gli era così.
Ah, non capito.
Come che gli era in a Trieste chi si venuti, così gli era. Mesi in borghese, mesi in divisa, un po' mischiati, anche come che gli eravamo noi.
Ho capito. Ascolta, e un'altra cosa, a un certo punto lei mi diceva che lei era uno dei pochi tra i partigiani che aveva l'orologio, è vero?
Sì.
Dove è finito l'orologio? A un certo punto che la porta via, mi pare, no?
La porta via, ma non camminava più, perché io, dalla rabbia ho battuto me contro la porta della cella, non in prigione. Ero ancora quando chi mi interrogava da Vittorio Veneto mi aveva portato a Treviso a San Nicolò, e là da rabbia ho battuto e si era rotto il bilanciere e mi ero cavato in carcere. Questo arrivava portafogli che cava tutto, anche i 500 lire che avevo non l'ho più visto.
Un'altra roba, poi mi può dire qualcosa riguardo alle scarpe che avevate voi partigiani?
Le scarpe, il problema, mi andavo bene perché avevo i scarponi del mio zio, e era malandai perché aveva già fatto lui il militare, però erano scarponi di alpini. Quando che si andava invece di notte, avevamo le papusce, tipo queste, che fatte a mano, così in casa, le papusce o le scarpe normali, così. Mi sembra per quello che mi ha messo il soprannome Alpin, perché io ero mezzo vestito da marina e mezzo da alpin. Il cappello, la mantea, i scarponi erano di alpini, i braghe, e avevo il giubbotto di battaglia, come si chiamava in marina, quello di mezza tela cerata, della marina.
Oh, parlando dei personaggi che l'abbiamo incontrato, come la me può descrivere Max? Max, che era sempre con Marcandelli, là, Enrico Caris.
Ah, Max, come si chiamava?
Caris. Enrico Caris, fossi? Marcandelli, era con Marcandelli sempre.
Sì, Marcandelli mi ricordo il nome perché ci sta insieme un periodo anche brutto. Max
era sempre con lui.
Sì, so che era sempre in due. Però dopo che uscì Marcandelli, mi ricordo il nome, ma che altro non.
Beh, ma cosa ne conta di Marcandelli?
Marcandelli era una brava persona. Era uno, perché lui era italiano, non era sloveno, però ha operato sempre con il nono corpo. Egli era un comandante di quei occhi e tutti voleva bene. Difatti tutti quanti, quando è stato trasferito su verso Tarvisio e Boves, e come si chiama in italiano?
Plezzo.
Che Plezzo, comandava là, tutti lo piaceva, perché era qualcuno che comprendeva, bravissima persona.
Cosa ne mi conta di lei? Se ricorda di Hrast, quel che ha abbandonato, che aveva domandato, che tipo era sto Hrast?
Non lo conosco tanto, lo conosco solo di passaggio, perché lui era, cioè noi eravamo sul Matajur, sulla fine del Matajur, dopo che era la valata che andava dentro due, che abbiamo gli altri distrutto due volte.
Luico e Polava.
Ed era che era il monte
Cook.
Il Cook. E lui era là, e là ha abbandonato. E l'ha abbandonato quando che prima del Natale del 43, che eravamo sopra
nelle gallerie,
sì, eravamo in grotta sulla cima del Matajur, e al posto di lui si è venuto Marco, re dei Longhi, il povero. Gli dico povero perché non meritava quello.
Certo.
Era così. Quello era un'altra persona che ti aiutava moralmente. Mi ricordo quando dicevamo che avevamo fame, quei giorni là, quando che siamo andati via da cima al Matajur e siamo passati sul monte mio, non sul monte mio, sul San Giovanni, mi credo che forse confondo quello, il monte che viene dalla Carnia e viene fino a Stupizza e dopo il Matajur. Beh, quel tocco là, fino alla Ceseta, che in buona fame, cioè era giorni che non si mangiava. E lui diceva: Fioi, fai come me, un sasso in bocca.
Davvero? Nel libro trovo ogni tanto che viene detto che quando arrivavate la sentinella vi fermava, c'era sempre un fischio o una canzone di riconoscimento. Che canzone sì. Era o che fischio?
No, era un fischio da Sannino, ma non so che lo mi ricordo. E era un fischio convenzionale. Adesso non mi ricordo se era la civetta il cuculo è un osello. Notturno però era, perché normalmente era notturno, del giorno era difficile.
E boh, non ho visto. Adesso parliamo della parte di quando lei era qua a Venezia. La che ha conosciuto Ivone Chinello.
Chinello?
Sì. E gli era in cella con Biancotto lui, a un certo periodo.
No, con Biancotto gli era solo.
Ah, sì.
Biancotto gli era vicino a me.
Sì.
Biancotto gli era 72 e me 73. Del carcere e sono stato là fin quando che lo ha portato via alle 5 del mattina, tutti quanti qui li ha portato via, e sono stato al 73 fino che si è arrivato i prigionieri di Verona, i fascisti che aveva tradito Mussolini, che li ha portati a Venezia. E ora un gerarca, io che ho messo al 73 e mi mega passato al 29 insieme con
Cianetti, è vero che era Cianetti che aveva messo, aspetta,
se... no,
no, Tullio,
no,
Cianetti.
uno de San Michele del Tagliamento.
Ah.
Aspetta, come si chiamava? Porca miseria, sul libro guarda, aver messo il nome. So che dovevamo incontrarsi anche dopo finire, che sono tornato alla Danimarca, quando che andavo potevo tornare in Jugoslavia senza che mi facesse niente, passavo da là per andare a trovare i parenti con mia moglie. Dovevamo incontrarsi un giorno, ma dopo non so, c'è stato un incidente in autostrada e mi ha deviato e così non ci siamo neanche incontrati.
Boh, adesso parliamo dei fascisti. Si ricorda di Hernani Cafiero?
Cafiero?
Sì. Che tipo era?
Senza gamba. È il più crudele fascista dopo il capitano...
Morelli?
No, Morelli gli era Zani, perché Morelli gli era colonnello, e gli era quello che gli era pubblico ministero al Tribunale Speciale, questo sta processato.
Beh, sto Cafiero l'aveva conosciuto?
No, non l'ho conosciuto. So la storia sua, so dove anche chi lo ha impiccato, finito che lo ha ciappato.
E Zani invece?
Zani sono andato a me a finire quando che io ho portato a Santa Maria Maggiore. Ho approfittato che abbiamo portato un fascista dentro e sono andato, ho pregato i secondini che mi conosceva, se mi ha mostrato, e gli era appena dentro al centro del raggio della prima cella a sinistra, e ti dico sinceramente che ho dato una pedata sul culo molto volentieri e che ho detto mi sono quello che dovevi mandare a Londra come letame, perché qui ne ha ciappato di fronte al colonnello Morelli e ne ha messo al muro a Ca' Giustiniani e ha detto, ed era giusto il giorno che i tedeschi bombardavano Londra con la V1, mi pare, o V2, e ha detto, dice, colonnello, i tedeschi stanno arando Londra e noi li mandiamo il letame.
Capito. Adesso parliamo del periodo un po' prima, quando lei era appena scappato dal carcere di Treviso, che lei era tornato a casa, no? A un certo punto la sega nascosto e in una capanna in mezzo. Come si chiama? C'è un nome in dialetto per quelle capanne che sei in mezzo alle vide?
Non me lo ricordo neanche. Casotto, mi pare che io Casotto. Si chiama.
Sì.
Perché gli era fatto del cane, del cane del grano turco.
Ah.
Ed era fatto a cono.
Ah, a cono gli era fatto?
A cono, a cono.
Non lo sapevo. A cono fatto.
A cono, con di sopra un traverso di cane sempre. Uh-huh. Che chiudeva le due parti e da drigo gli era chiuso e sotto gli era tutta paia o ben cosa stavo bene. Sta bene la...
A Vittorio, quando era ieri in carcere Vittorio Veneto, se venì un maresciallo, si ricorda che le ha pregato, ecco, non la si ricorda niente di sto maresciallo?
Quel maresciallo era comandante dei carabinieri, mi pare a Conegliano, e gli era da Bassa Italia, e gli era rimasto di qua perché famiglia e tutto, e si era aggregato alla Guardia Repubblicana. E è quello che mi ha consigliato di confessare che facevo parte anche me di queste rapine, che non era rapine, era requisizioni, perché se gli era fatte giuste si doveva lasciare il buono. Adesso mi non so come chi ha fatto, perché mi non che ero, e gli ho detto, dice, se te confessi, e dice, ti viene processato qua, se no dobbiamo riportarti a Trieste e te va in Germania. E mi l'ho ascoltato.
Non la si ricorda come si chiamava?
No, non mi ricordo, so, so che gli era anche, come si dice, ossia il processo e doveva venire, ma non si è venuto quando sono stato processato. Perché non so perché, insomma.
A proposito del processo, cosa dici qualcosa su Morelli? Che tipo era sto Morelli?
Morelli? Sì. Morelli era un, come si dice, un opportunista. E stava con chi gli accomodava. E difatti non si sta fucilato, si sta processato, mi pare che ha fatto 2 anni e dopo io l'ho rilasciato, è già morto poi in libertà.
Ah.
Che difatti con questo visto che io ho ammolato, sono andato a protestare al comando palestinese che era di fronte da dove capitai Mamoia. E ho detto, dico, bella libertà che mi portavo.
E invece di Biancotto cosa la mi conta?
Io?
Di Biancotto. Biancotto.
Biancotto. Ah, povero. Cioè, io con lui non ho avuto contatto fisico, perché noi eravamo isolati. Quando che andavamo un'ora all'aria, eravamo sempre soli. Perciò era solo lui e solo me, non saremmo mai, saremmo visto, però mi piaceva alla sera quando che cominciava a oscurarsi e cominciava a cantare Bandiera Rossa. E mi dicevo, mi ha accolto Tasi che vien qua e te fuggia. Ma dice magari. E difatti povero fatto, però che ha dato il nome a una brigata, la Venezia, la Brigata Venezia, si chiama Biancotto.
E invece cosa mi racconta di Dino Tavella?
Cosa... Tavella, Tavella era un lazzarone, perché me qui mi ha mandato dal carcere Vianello, che è quello che ha ha avuto il comando della liberazione dei politici del carcere di Venezia, a ognuno lo ha mandato dove che occorreva e mi ha mandato a Canoghera e mi ho trovato là, perché il megadito dice coterivi là, chi è un altro che era quello che era venuto dalla Francia perché era renitente, un italiano che viveva in Francia. Siamo arrivati là e abbiamo trovato una squadretta che era per 4 o 5 e che era sto Tavella che comandava. Da quello che si è dimostrato, era un gran delinquente. E difatti il mio ha anche confermato qua all'Istituto della Storia a Venezia e anche altri che mi hanno intervistato.
Cosa è successo durante la parata a San Marco? A un certo punto lui si è arrabbiato in parata, cosa è successo?
Non so per cosa. Vi era uno al palco che non andava e lui che era davanti di me, sì, a me era la seconda riga e lui era davanti con portabandiera, ma poi adesso non mi ricordo bene. Beh, insomma, tutto il momento che ha fatto fermare la colonna e si salta su sul palco e si è messo il sigaro e è arrivata la polizia militare e lo ha acciappato e riportato via. Non so perché.
Allora, per quanto riguarda la Negrin, lei ha fatto parte della Negrin?
Negrin. Sì, ma mi sono stato aggregato alla Negrin. Perché praticamente dopo il confine jugoslavo mi non ho fatto parte a nessuna brigata. Il gruppo nostro, quello che avevamo formato gli altri a Moyan, era autonomo. È stato aggregato alla Negrin, perché a Moyan era il comando della Negrin. Difatti, così la tessera è data a Moyan.
E De Guerrino, cosa le mi conta De Guerrino? Quel che era sempre con lei?
Povero, mi credo che si chiami Guerrino. Non sono stato a trovare, ossia, mi so dove che l'abitava, però era una casa popolare vecchia dei tempi antichi di Venezia. E era dove che era il macello vecchio di Venezia. E i rega buttati giù, e erano le prime tre case che confinava con la laguna. Quando che ho cercato per sapere il nome, perché non me lo ricordavo più, ricordavo un Rino, e ho detto se gli era Rino, gli era Guerrino. E così ho messo. Però.
Mi ho trovato questi cognomi qua con Guerrino: Ballestrin, Vettori, Zanatta.
Qui che mi ha dato.
Pizzolon, Belussi, Favero.
Sì, è qui che mi ha dato le persone che ho telefonato. Che erano i numeri. Prima di a casa. Di quei tre che mancava, perché mio figlio mi ha portato il coso di Venezia, il viario, e guardava, mancava queste tre case, tre numeri. Ogni numero era, mi pare che era sei famiglie dentro. E arrivando in riva, dal canale della Giudecca, arrivando in riva, era la prima casa a sinistra. E niente, non sono stato buono a trovare il nome.
Ah sì?
E mi dispiace perché siamo stati molto ma molto amici, anche a finire la guerra. A testa mi ricordo a 6 anni, ma tante robe.
Cosa la mi dici qualcosa su De Longhi, la mi ricordi su Marco Re De Longhi?
Chi?
Marco Re De Longhi.
De Longhi?
Re De Longhi.
Ah, Re De Longhi. Ah, povero Marco, ma bravo, bravo tosato. Niente, eseguivo che praticamente ha condiviso con gli altri Nadal, Capodanno, Befana e Carneval qua insieme con noi nella parte superiore della Fulania. Cioè, dal monte abbiamo fatto il San Giovanni, il Monte Mia, il Cosa Sumi, tutti quanti i monti attorno là. Passiamo da un ricovero all'altro, perché niente, la Repubblica di Caporetto è stata eliminata e era tedeschi e compagnia bella, insomma, qui che vi era. E dopo siamo tornati, quando che si torna, come si chiama, il nostro comandante che si andava a sostituire quello sul Monte Cook, che si andava a mettere a posto la roba.
Perat.
Ecco, cos'è tornato lui, allora è venuto l'ordine che me e Mario dovevamo andare al Colio insieme con un gruppo italiano, che non siamo mai arrivati, perché per nostra disgrazia siamo incappati in un rastrellamento legato a uscire alla guida, mi ha lasciato e siamo tornati in Rio cercando di passare sulla riva sinistra dell'Isonzo. Mi cercavo di portare anche Mario, che anche Mario si ricordava di andare tra Santa Lucia e Tulmino, dove che era il ponte come si chiama, di cavi d'acciaio distrutto mezzo, però era l'unico punto dove che i partigiani di notte passavano, e cercavo di arrivare là per passare da parte di là, e invece è andata storta. Siamo imbusati proprio sul cantone sbagliato. Abbiamo perso di notte a tramontana. Inutile.
A un certo punto lei all'inizio incontra il comandante Kajtimir Jakopić. Il comandante, la si ricorda qualcosa? Il comandante Kajtimir o anche Jakopić, due nomi.
Non me lo ricordo. No.
Poi.
No.
Boh, non ha importanza. No, Perat, che tipo era Perat?
Perat era un bravo compagno del mercandeli. Ed era che aveva fatto il militare anche lui sotto l'Italia sui battaglioni speciali. Comprendeva gli altri italiani antifascisti, ne comprendeva e cercava di aiutarne. Difatti, quando che mi sono stato proposto di andare a scuola, c'è stato lui uno di quei che ha insistito, perché mi ho detto, dico, cosa vado a mia scuola di ufficiali qua quinta elementare, ossia che avevo fatto le industriali, che non era industriali, era avviamento di lavoro, cosa vado a farmi? Dice, ti impari? Va bene. Invece anche qui è andata storta, cosa? Tutto non andava dritto. Mi dispiace perché anche adesso sta quasi un mese di tribulazione, perché passare sopra il Monte Stoll, andare giù a Zaga per passare sulla parte sinistra dell'Isonzo, perché sotto non si poteva passare più, e dopo costeggiare Montenero, il Cook, quello da parte di là, e su fino a Piedi Colle, che è Cracovo adesso, e là dovevamo passare oltre l'Idro, e niente da fare, ne ha toccato tornare in Rio.
E invece de Coleto, cosa la mi conta?
Coleto,
quel che era con Re De Longhi.
Era con mio col fratello di mia moglie, insomma, mio cugnato.
Coleto?
Sì. Mio cugnato era comandante dell'informatore, e Coleto io era un informatore. Si dice, ma non sono sicuro, però che se il 99% forse è vero, che se sta lui che ha tradito Marco. Perché Marco si aveva rifugiato nell'ambulatorio che era vicino a Breghin, su una fora. E gli era rimasto solo e si era rifugiato là perché gli era di casa. E là è già stato circondato. E con l'ultima parola si è sparato. E Coleto è andato in Inghilterra. E per quello gli dice che c'è la probabilità quasi sicura che sia stato lui il traditore. Mi ho parlato tante volte con mio cugnato, che siamo andati a trovarlo in Croazia, al confine con la Serbia. E mi parlava tante. Poi ha detto, mio cugnato, gli era dispiaciuto perché anche suo fratello Andrea, che era lui che lo ha portato lui a fare l'informatore, e il Corriere, e facendo questo è già stato occupato dai tedeschi.
Come si chiamava suo cognato, l'informatore, questo del Coleto?
Dunque, in italiano gli era Cosmai.
E
Michele, che in sloveno è Cosmacin, comunque è mia moglie. Mm-hmm. Cosmacini di Sedola, che è originari quasi tutti di là, insomma. Mm-hmm. E poi ha detto anche lui che ha fatto una vita tribolata perché si sta smobilitato dal nono corpo e che ha dato una proprietà vicino a Maribor. Però lui era ufficiale e era dentro all'armata e non poteva curarla e che aveva lasciato la prima moglie. E niente, dopo era andata mia moglie a aiutarlo. E niente, ha dovuto abbandonare quel potere e ha preso questo potere che gli ha dato là in Croazia. E si è risposato.
E invece De Mario cosa la mi racconta? De Mario che era sempre con
Mario, poi ha detto, anche quello, mi credevo che si chiamasse Poro Pato. Perché quando che gli ha consegnato i documenti, perché tutti i partigiani dovevano consegnare i documenti, e i documenti andavano normalmente o al Partito Comunista o al CLN per verificare la verità, e dopo ti venivano i dati nei momenti di trasferimenti. Ben, quando siamo stati trasferiti, in ha chiamato ed era uno di Udine, non so come, so che parlava e ho sentito questa parola Poro Pato. Io ho sempre creduto che si chiamasse lui, perché lui, meno che ho mai domandato, perché non era abitudine domandare il cognome, nome sì, ma il cognome no. E allora ho detto, tra di me, ho detto, si chiama Poro Pato. E così ho messo sul libro. Povero, mi ha dispiaciuto prima di tutto perché è stato ferito e non so che fine che ha fatto. Secondo, non sono stato pronto a trovare. Mi ricordo che era a Lubiana, che allora il comandante aspetta, come si chiama?
Chernugel. Chernugel.
No. Era il commissario della 20ª divisione, della quale faceva parte il nono corpo, che era sui monti del Cucla, tutto qui, fino a Santa Lucia. Il comando era là. Aspetta, come si chiama? Ricordo avere anche il numero di telefono, perché tante volte ci abbiamo parlato, perché sua moglie era triestina. E niente, non so sta buono. Di trovare chi che mi avesse detto come che si chiamava. E mi dispiace. Povero Mario, mi dispiace, perché l'unica roba che sapevo, che mi parlava, era di San Giacomo.
Allora, a un certo punto, proprio con Mario, la sé sul monte mia e la gadesse trasferì, proprio con Drio indicazioni di Coletto, la gadesse andare sul Colovrat.
Sul Colovrat?
Sì, sì, ma chi era il gruppo dei Scubin?
La sarebbe... là era, sul Colovrat, gli era il comando. Là era questo generale, madonna, come si chiama? Porco miseria, aspetta, guarda. Non so se ho il campione del Gran Prua, con lui e anche mio cugnato. Poi eravamo, con mio cugnato veniva a trovarmi, andammo a trovarlo e abitava poco lontano dalla stazione centrale di Lubiana. E sua moglie era triestina, vida. Fetta, ma allora sua.
Pazienza.
I 90 anni passati.
Cosa mi racconta del freddo e dell'inverno che la ha passato sul Matajuri? Era freddo?
Tanto, perché mi ricordo.
Penso freddo e fame.
freddo, fame, e per beva scaldavamo neve e bevevamo qui. E finché potevamo, avevamo qualche figo secco o castagne di quei secchi.
Pomi?
Pomi. E sulla testiera in fondo.
Porca, insomma, freddo e fame, dai.
Tanta fame, tanta.
Ma come facevi a vivere, a stare tutti bagnati, che passavi i fiumi, tutti bagnati col freddo?
Come facevamo? Dentro sulle grotte ci spogliavamo, però ci facevamo bollire la roba e se lavavamo chiusi vicino al fuoco. Una vita c'era.
E quali erano i rapporti con la popolazione del
Stadio? Buonissimo, buonissimo. Allora, me, che anche con Mario, che sapeva che eravamo italiani, eravamo considerati come loro. Se era una fetta di polenta, metà paravamo.
Ma questo fra compagni o anche con la popolazione?
Con la popolazione. Con la popolazione. E si cavava perfino la lana delle pecore che loro facevano calce e faceva roba per gli altri. Maioni.
Ma perché a un certo punto quando si stai beccai invece tutti vesserava le porte? Quando si stai beccai lei e Mario. Sul libro è scritto che tante volte non siete riusciti a parlare con questi qua, vi chiudevano la porta, vi mandavano via, perché?
Non so perché mi mega ciappà Mario e lo porta via e mi mega messo su questo posto di guardia, mi diciamo. Ahí era una casa che ahí era sicuro civile, perché sono andato anche dopo la guerra su quella casa, che era una famiglia, e era una legnaia, due era sotto lei, una era legnaia e qui era me, perché per terra era tutti i tocchi di legno, insomma, di roba, e l'altra di aria era i sloveni, e mi ero solo. Me la butta dentro là con la pegata e là 8 giorni. La mattina mi portava al comando, mi faceva sentare con 2 sentinelle e dopo veniva al comandante e mi portava all'interrogatorio. E quello che era 8 giorni. E dopo arriva l'ordine di portarmi a Gorizia. Prima mi aveva portato alla, come si chiama, non alla SS, alla polizia.
Non Gestapo. Non Gestapo.
Che stato tedesca. Prima da Lori e dopo la SS. E Lori gli ha detto che ero prigioniero di competenza tedesca. E gli ha detto lo portò solo per gli interrogatori attinenti all'imputazione che veniva fatta dall'Italia. E dopo, finito la procedura, dove consegnarlo a Trieste. E quello già sta 8 giorni a Gorizia. E dopo me l'ha portato da nuovo a Santa Lucia e da Santa Lucia arriva l'ordine di portarmi a Udine, al comando della Guardia Repubblicana. e in altri 8 giorni ho fatto là. E dopo da là in mega caricato, portato a, come si chiama il campo concentramento?
A Gonars.
Un giorno e la notte, e dopo mi ha caricato sul treno, e con quello siamo andati fino a Portogallo, mi pare, e l'abbiamo cambiato e abbiamo portato fino a Vittorio Veneto.
Ma è stato abbastanza bastonato, no? In prison.
Io ci ho fatto tanti euro, tutto nero. Mio fratello, come ha visto, e si era messo a piangere, e io dico, guarda, che è colpa tua. No, che ha detto, di fatti, dopo mi è stato appurato che non era colpa sua, era colpa del colonnello Bortolotto, che quando io ho arrestato i documenti e che era il mio nome dentro. E con quello, andiamo avanti.
Quando la sei scampato dopo il bombardamento di Treviso, che la sei, magari c'è comunque la famiglia che l'ha accolto, l'ha sì. Conosciuto uno del CLN che si chiamava Lupo.
Ed era,
cosa ne puoi dire di più su questo Lupo?
Ed era un ufficiale della Brigata Piave. Ah. Come che era la staffetta quella che mi ha portato in bicicletta,
tipo Wanda, come si chiamava forse?
Wanda. Okay. Wanda Gallonetto. Me la ricordo. Povero, prima suo papà col carito. Ma suo papà mi ha portato su una famiglia dove che lui aveva anche paura, e mi ha portato una famiglia che ha detto occuriamo gli altri e facciamo passare il Piave. Invece dopo si è venuto Sofia con la bicicletta da uomo e mi ha fatto montare sulla canna, non so come che ha fatto, a portarmi fino a Col San Martín con tutte quelle salite ben giù.
Questo Lupo?
Lupo dopo gli era suo marito.
Ah.
E si era sposato, perché si è venuto a trovarmi un interrogatorio per sapere come cosa.
Ma come si chiama Lupo in realtà?
Non so.
Okay.
Mi ho saputo dopo da Wanda, che era un comandante, mi pare di una compagnia, ma insomma, e si era sposato e si è andati in Aosta, in Piemonte, e là ho aperto una lavanderia. E si è venuto a trovarmi quando che lavoravo qua, poco lontano da qua, che ero capo reparto. E mi è capitato, lui prima qua a Spinea, e ero sul lavoro, e si è venuto Vela con due fiori, e il marino invece Lupo era a lavorare, non so, nel capo di questo venire, a tosta che lui era venuto a trovare la sua famiglia, e passando, siccome che aveva l'indirizzo mio, che aveva lasciato a suo padre, che ne abitava più a Santa Lucia, e dico a Col San Martín, e abitava a Santa Lucia de Piave, dove che aveva aperto una cantina di vini, e aveva lasciato il mio indirizzo, e che ho guardato e sono venuto a trovarmi.
Tornando alla Slovenia, l'esercito, i partigiani, era ben organizzati i sloveni?
Oh, molto bene. Tu stai i garibaldini organizzati così, noi perdeva la Repubblica di Caporetto, perché c'è stata la disorganizzazione italiana che ha permesso ai tedeschi. Perché gli italiani l'ha abbandonato e si è ritirato oltre il tagliamento, che il battaglione, il Brisco-Benetsky battaglione, si era trovato su a difendere da, diciamo, da Tarvisio fino a Udine quasi. Tutto quel tocco là era in mano del nono corpo.
Mm-hmm. Oh, lei ha conosciuto Caligaris?
Caligaris?
Sì, mi pare si chiamava... che era il comandante della Friuli. Il battaglio Friuli.
Della Friuli.
Ma si ricorda qualcosa?
Sì, mi ricordo qualcosa. Quando che sono arrivato, quando che da Cenci mi ha passato
a Caligaris,
cioè al Friuli, sono stato da lui all'interrogatorio e tutto quanto, devo contare come è andata la cosa, e mi ha segnato dopo 8 giorni però, perché mi ha preso i documenti e mi ha messo piantonato 8 giorni e dopo mi ha segnato a un gruppo.
Che tipo era sto Caligaris?
Ma mi pareva una persona seria, solo cosa ti vuole, noi altri con gli italiani, con i comandanti, siamo stati sempre diffidenti, tutti. Avevamo sempre paura di essere messi sotto i piedi, anche i garibaldini stessi, sebbene che sapevamo dopo che era ex comunisti, socialisti, ma che era sempre un poco di diffidenza.
Anche Guerra l'aveva conosciuto, Solari, tutta quella gente là, chi era col gruppo dei Cenci.
Ah, ben, sì, era quella giornata che sono stato là e basta, mi non ho avuto un contatto di cosa e come. Loro mi hanno solo domandato se volevo restare con loro e mi ho detto di no, perché lui Cenci era un ex ufficiale di artiglieria, mi pare, un ufficiale dell'esercito. Ho detto, dico, se volevo stare con i badoliani potevo restare a Combai. Ho detto no, dico, voglio andare un pochettino meglio.
Delle armi, cosa la mi conta delle armi?
Armi?
Sì.
Poco di tutto, poche italiane, poco tedesche, poco di tutto, russe, francesi, i fucili francesi che aveva le truppe aggregate ai tedeschi, di tutto. Ma la maggioranza, gli altri, avevamo o i moschetti italiani o il 91, quello lungo, era massa, il mitro, quello lungo, e dopo qualche dun, ma i rari, so che ho visto uno solo, il berretto corto. Rimanente era o il Mauser, roba tedesca, maschili, la pistola tedesca, e Sartz, la falciatrice di Hitler, sì. La chiamava, che ho portato il nastro, un bel periodo, a cassetta. Che ne avevamo uno che dopo non so che fine che aveva fatto, ma era un'arma e era micidiale.
E Sars?
Sars. Invece il mitraglietto italiano non valeva niente, si inciappava.
E Breda?
E Breda si inciappava. Aveva il caricatore che doveva buttare dentro e cavare il contorno. Palottoli era qui che era, e era 20 palottoli ogni volta, però era sporco, e era 6,35 italiano. E certe volte, nel momento opportuno, si inceppava. Col freddo poi un disastro, bisognava scaldare la canna.
No dai. Di quell'attacco che avevi fatto alla pattuglia sotto il Mia, la mi racconta la storia?
No, del Mia, sulla strada di Stupizza. E sapevamo che era la pattuglia che passava con Marco Ierimo. Allora, quando che siamo venuti giù dal Canadon, che ogni volta che andavo a Caporetto, al paese di mia moglie, mi fermavo sempre là, al Canadon, che viene giù da quasi a cima.
Del Matajur.
E veniva giù fino sulla strada. E dopo che era il Natisone, dopo che era il terramento della vecchia ferrovia che andava da Cividale a Caporetto, che era stata eliminata perché doveva portare tutto quanto in Sardegna, mi pare, è stata affondata la nave, così ha perso tutto. E dopo che era il bosco che andavi su Mia, niente, siamo stati d'accordo, perché gli eravamo corto di armi, perché gli eravamo me, Mario, dunque Marco e in altri 3-4, adesso non mi ricordo, per agilità del movimento dovevamo lasciare le armi, quei pesanti, su alla grotta dove era il punto dove che tutti i corrieri si fermava e che doveva firmare che era un libro sotterrato dentro, sotto un cantone c'era questo libro e doveva firmarsi. E là abbiamo lasciato le armi e eravamo a corto. E allora abbiamo fatto un pensiero tra gli altri e abbiamo detto, con quel poco che avevamo, assaltiamo la pattuglia che viene da Stupizza e che andava a Zaga, no a Zaga, a Creda, mi pare. So che è il primo paese dopo il passo. Come aspettava? E quando che si arrivai, ti eravamo già appostati con due moschetti, dopo era un paio di pistole, mi pare, e niente altro, insomma, con che io. E si è passata questa pattuglia che era in 5, se mi ricordo bene. Adesso mi pare che ho scritto quando che. Non mi ricordo, insomma. So che qui si arrivava in mezzo, che mi ha saltato. E mi ha detto a terra, e si è reso, e mi ha disarmato, e si è andato via in mutande. Mi ha portato via anche i bravi. Scarpe e tutto.
Ah, ma non li avevi compai?
No. Non era. Era la nostra vita di andare più lontano possibile.
Questo era quando eri con Marco, ora De Longhi.
E ieri ormai gli ultimi restai. Perché perché allora come mi dimentico il nome del comandante che si andava su Cook.
Perat.
Perat. E si era ritirato da parte e noi eravamo restati l'ultimo gruppo. Mm-hmm. E abbiamo avuto l'ordine, ossia si è venuto Marco a prelevarne per portarne sulla parte destra del Natisone.
Sul Mia?
Sul Mia e su San Giovanni, su tutti i monti fino a Platiscis, Atimis, tutto quel, quel lago era, tutti quanti.
Ma la pattuglia che aveva saltato gli era mongoli o gli era tedeschi?
Ma non
lo si ricorda?
Non mi ricordo, è scuro. Buon ancora che siamo stati bravi a saltare addosso la prima roba di cavare le armi.
Tutto te
cavai, tutto
in mutande.
In mutande, con quel freddo che era.
Mamma mia. E esiste in quell'occasione che Marco Gazzigado all'attacco in Ayurish, in tutte e due le lingue?
Sì. Povero Marco, mi ricorderò sempre.
Ma invece dopo che hai fatto più avanti, che hai fatto invece una salta dove avevi copato tutti, la di Luico e Polava, no?
Sì, sì.
La lì che avevi copai?
Là sì. Mm-hmm. Dopo con Marco, finché siamo restati con lui, quando che dopo il negare consegnato a Peret, qui che ci appaimo, non viveva più, non abbiamo niente, adesso non mi ricordo quanti, perché questo ti vuole.
Però invece là del Mia non aveva copa nessuno, là del Mia invece non...
No, sul Mia niente, non che era, non era occupato il Mia, era più in su. Oppure era da parte della Natisone, fino a Breghin sopra, sullo Stol. Bei ricordi. No, bei ricordi, perché dopo, qui eravamo a Lubiana, tanti ci abbiamo incontrato, Fulani, che era prima con Battaglione Friuli, Sloveni, che era prima con italiani e dopo passai col nono corpo. Ci trovavamo come Orsnjak.
Josko.
Josko, che aveva anche il suo libro qua, Matajur.
Sì, l'avevo letto.
Ci trovavamo al vecchio figo a beversi una birra a sera oppure al circo italiano.
La sega ha conosciuto quel che si chiamava anche Alpin, che
no,
Martinis.
Martini no, non l'ho conosciuto. Qui era col gruppo che era nel Colio, insieme con che era un altro Marini.
Ah, Vincenzo.
Vincenzo Marini, che vuole avere alcuni documenti di lui qua, che mi stai mandando, perché mi credevo che...
Ma gli era parente suo?
Credevo che gli era parente mio, perché un zio mio si chiamava Vincenzo.
E invece no?
No, no.
E Siega, Arturo Siega l'aveva conosciuto? Siega, era uno della Resianski Battalion.
Del
battaglione della Resia.
A Resianski, ma a Resianski battaglione eravamo noi. Il nostro si chiamava Brisco-Benetski battaglione, Resianski. E era il battaglione del nono corpo. Ma quanti anni era?
Ma lei, quando lei era partigiano con i sloveni, era anche russi dentro?
I russi erano, ma era su verso l'Austria.
Plezzo là?
No, da parte di qua, come si chiama? In Resia. Là era, perché in Resia, questo cosa ho visto dopo, che era tante famiglie originarie russe, ah, che era venuta nel 18. Se questa bigola, insomma. E là che era partigiani del nono corpo, che era russo. E credo che i russi che ho portato su siano andati là, credo almeno.
E a un certo punto con lei era anche un dalmata, un partigiano dalmata.
Un dalmato, lei era un comandante, ma non mi ricordo il nome. So che aspetta, con chi è già venuto?
Mi pare che io zo delle, proprio zo dal mia anche con voi per andare verso il Kolovrat, era un dalmata.
Sì, gli era, so che gli era un ufficiale, ma non mi ricordo il nome. So che gli era dalmato, mi pare che gli era di Dubrovnik, ma non posso giurare.
E dentro tra i sloveni era anche qualche inglese, francese?
Che sappia meno. Che sappia meno.
O tedeschi anche?
Austriaco.
Ah.
Austriaci sì. Cosa ha visto? Ma era sul dove che era la Triestina.
Ah, ho capito. Sulla Ternova.
Il Ternovo, sul Ternovo. Là era austriaco. E era dove che dovevo andare a fare a scuola. A Ternovsky Gozd.
La selva.
Mi ricordo. O Kroglitsa, con Tito.
Ah sì?
Sono stati anni. Mie e anche mia cugina, da Lubiana, lui è venuto da Croazia e mie da Lubiana. E poi Tito ho visto a Litostroi dove che lavoravo.
Ah, quindi l'aveva conosciuto?
È già passato avanti da me, e sul mio stipetto, che era due bandiere. Disegnare su una italiana e una slovena con la stella rossa, e si era fermato e mi ha domandato in croato chi che ha fatto quello, e mi capivo bene parlarlo un poco difficile, ma lo capivo meglio che il sloveno, e ho detto che ho fatto me, e ha detto, dice, mi ha domandato di che se ero partigiano, questo si dico della brigata Garibaldi. E mi ha messo a mano.
Ah sì?
Strato Aris.
Anche quella è così.
E si è andato su a parlare con l'ingegnere, vedete come si chiamava, dell'acciaieria, perché si è venuto con l'inaugurazione dell'acciaieria.
Ah.
Dove che dopo lavoravo, prima di fare, ossia dopo che ho fatto, che ero là, ho fatto la scuola e ho fatto l'esame, e sono passato di sciocco qualificato. Dove che dopo sono stato d'accordo col ministero, manda a Isola. Bei ricordi.
Le staffette, cosa ne mi conta delle staffette? Chi era? Solo donne le staffette?
La maggioranza era donne. Donne o giovani, ma giovani, potevi, diciamo, roba di 15-16 anni.
Ma come funzionava? Quando andavi con le guide, la guida stava molto più avanti, no? Da voi?
Le staffette erano dappertutto, ogni paese era uno che dipendeva da me cugna. Per diciamo
coordinare,
sì, da Tolmino fino a Breghin, comandava tutti quanti gli informatori, comandava mio cugnato. E le staffette dipendeva da questi informatori. Ogni informatore doveva fare rapporto i movimenti di truppe e dopo le staffette portava sui ponti stabiliti, insomma. Questo era un compito, oppure la staffetta mandava gli ordini per spostamenti dei battaglioni, delle compagnie, anche dei gruppi stessi.
Oh, adesso parliamo, l'ultima domanda, dopo la lascio in pace. Allora, quando era invece scappato da Treviso, dal carcere di Treviso, dopo si è, che voleva andare di nuovo, tornare a Combai su, che a un certo punto ha incontrato i tedeschi, mi racconta quell'episodio, che è cascato dentro quel burro. Cosa è successo là?
È successo che mi sapevo, ho visto la pattuglia tedesca che veniva fuori dal bosco, ho fatto dietro a fondo e per il sentiero che conoscevo, sapevo che faceva, che passava attorno qui a fuori. E qui ho detto, se riesco a passare, mi salvavo. Invece quei scarponi che avevo, mal andai, non so come ho fatto, sono scivolato e sono cascato dentro. E qui ho mega salva, forse. Mi potevo salvare perché ero abbastanza lontano dalla pattuglia, sebbene che sparava a tutta birra. Ma qui ho mega salvato che sono cascato dentro su quella sporgenza di roccia con quelle. Rovi, Antonio, con la testa che ancora adesso è cicatrice. E come ho fatto dopo a girarmi, non lo so. Perché dopo che erano altri 20 metri sotto, erano altri 30 metri. E dopo andare su, a rampegarmi 10 metri, tre volte sono cascato. Sempre dentro in mezzo, ero qua tutto rotto, tutto sbrega. Quando che mi va a incontrare quella donna che stava andando verso il Piave, a me ha detto che parevo uno spettro tra il sangue, tutto sporco di sangue. Ma insomma, era dura.
Però buona. La sega salvata,
Me l'ho salvata perché dopo da lei mi ha portato a Vidor, del dottore, mi ha messo qua il graffite in testa, a un teso dove che vi era. Spaccature e mi ha medicato come che il capo destro e dopo quei compagni mi ha fino a un certo punto portato e dopo mi ha abbandonato e ha detto dice là che c'è il Piave vai e mi ho cominciato a andare a Pia finché dopo è arrivato il papà di Wanda col carro con una botte di soro e ho domandato se posso salire. Ah sì, ho detto poi sali, dove ti va? E ho detto vado a trovare un punto per passare sul Piave. E ha detto sei un poco più avanti. E mi ha fermato là dove era qui a casa, che dopo mi ha messo in stalla e lui ha curarmi e tenermi la lavori e invece arriva Wanda con la bicicletta e mi ha portato a casa e mi ha messo sopra, sotto il tetto su un falso muro del rio che era una veranda e mi ha curato 7 giorni e andai suo papà che ha portato vin a Mestre col carro e già passai a casa mia a Visara e già arrivato dopo mio papà con roba di ricambio in bicicletta, e Mimmo ha dato la bicicletta e lui è rimasto là a bere perché piaceva ed era un briagon.
E un altro episodio interessante, quando se andai a beccare la benzina per quei altri su che facevano?
Ah, con gli inglesi?
Sì.
E era la Tolotte. Mm. Era Guerino che ne ha portato, dopo che siamo stati rilassati qua a Venezia, ci siamo mandati a casa, però non avevamo ancora avuto i documenti. Allora Guerino ha detto, dice, andiamo a Remine, dove c'è il comando di Atolot. E dice, mi sul consiglio ero con l'Atolot e con l'asterramento sono riuscito a salvarmi e sono tornato a Venezia, e a Venezia io ho arrestato. E va bene, siamo andati lassù e dentro Dori aveva non so se 3 o 4 camion tedeschi, uno italiano era e 2 sicuri tedeschi, però lì aveva benzina e voleva fare una cooperativa di trasporti. Allora Guerino si è inventato e ha detto, ha detto a Mestre che c'è dove che c'è il deposito carburanti che porta dal porto. Ha detto, andiamo là, vediamo se possiamo con qualche puttana a comprare la sentinella, intanto che c'è via, carichiamo il camion. E così abbiamo fatto. Perdemo. Se ne correva di rio, bastava che venisse di rio l'odore della benzina, perché costava. E era quei fusti da 20 galloni, ma era qualcuno anche a buttare là, li perdeva, cose di cui perdeva. Così era, siamo andati. E dopo, ancora per una settimana, siamo tornati a casa. E la Negrin, il comando, mi ha chiamato, mi ha fatto fare fotografie e mi ha aggregato a Negrin. Mi e anche a mia sorella.
Ida.
A Ida, che è in letto povera, anche lei 3 anni mi pare. Suo marito è morto, 2 figlie sposate, e qua a Milan abita in un appartamento suo, però non avevo la badante, aveva una donna che viene la mattina a curarla, lavarla e metterla a posto, rimanente a vivere sola. E 20 metri da parte della strada che c'è l'altra sorella, e ne può neanche vedersi, mi si mi va d'accordo, anzi quell'altra mi ha telefonato ieri, ogni tanto mette, anche Aida mi telefona ogni tanto.
E la Cavicchiolo, cosa mi dice della Cavicchiolo?
Cavicchiolo, qui a Gamolada, la prima volta, prima del processo.
No, vediamo se viene.
No, dopo il processo. Perché aveva fatto, dunque, 2 anni. Cioè nel 1947, prima che venisse, che mi andassi in Jugoslavia da nuovo. E mio fratello Vittorio, che ieri mi ero segretario del Fronte della Gioventù, e mio fratello era segretario dei combattenti, reduci e combattenti di Moian. E sua palestra facevamo al sabato ballo. per gli italiani, non per gli inglesi. E una sera si rappresenta io e suo Mario. E mi ero Mimì, mia mamma, Aide, mia sorella e anche mio fratello Angelo, mio padre, è più giovane, che è morto qua a Maerne. E niente, e da rabbia ho detto mamma aspettami, e volevo andarla, e invece io e sua madre la ciappai a porta e si scappai, ma che avevo così una voglia di dargli, ma tanta, perché fortuna, siamo stati fortunati che a volte chi ne ha arrestato, che l'unico momento che siamo stati tutti insieme, ho capito come che era andata la cosa, perché mi ero l'unico partigiano e avevo una certa esperienza, e ho capito che solo era poteva aver tradito. E ho detto, quando chi vi domanda chi che organizza, dice Ela, perché difatti Ela è venuta a domandarmi se aderivo a loro, non era venuto altro, sebbene che era mia sorella che faceva la staffetta con loro prima che entrasse in me. Vabbè, insomma, mi ragavaria magnata.
Ma credo.
Invece aveva fatto 2 anni e la piaga col famoso
amnistia
di Togliatti.
E così si capita anche con Morelli, no? Morelli che ha fatto un po' della roba dopo gli ha molato. Morelli.
Chi?
Morelli, anche se sta processato, poi lo ha molato, no?
Sì, dopo lo ha molato anche lui. Tutto quella legge Togliatti. E dopo mi domandava se mi piaceva Togliatti. Prima di tutto, mi non potevo vedere già prima. Qui mi parlava del comunismo, non volevo sapergliene. Mi dicevo sempre, Tosi, quando che finisce la guerra, che ne parliamo. Se vinciamo, che ne parliamo. Adesso cerchiamo di vincere. E difatti, quando che mi parlava di Togliatti, mi domandava, dico, sto segretario, dove sei? E dice, sei a Mosca. E cosa fa la Mosca? Aspetta la liberazione. E difatti, aspetta che fosse stato liberato Napoli, e si è tornato in Italia. E qui io non potevo vedere. Mi stimavo quello che era presidente dopo.
Pertini?
Pertini. Pertini era un gran comandante. Lui è stato comandante dei Garibaldini. Lui, Secchia e Longo. Lui era quelli che realmente ha comandato il corpo di liberazione garibaldino dell'Alta Italia, il CLN, così chiamato. E quelli ho sempre stimato. E difatti, dopo, ho aderito al Partito Comunista, sempre pensando a loro, non a Togliatti. Perché mi ricordo a Moiano, in sessione, mi ho sempre detto, Togliatti per me non vale niente, e sarà un buon segretario, sarei qui, però lui non sa quello che abbiamo passato noi. Lui durante il fascismo si è andato in Russia e là c'è stato. al Cominform.
Quando la sta processando, poco prima del processo a Venezia, uno dei suoi avvocati non era il sindaco di Venezia?
Gianquinto. Mm-hmm. Ma dopo si sta rilasciato, sì, Gianquinto.
Sì. E lui che tipo era?
Gianquinto, era mio avvocato dopo. E lui è Vicentin de Treviso, che era Vicentin, che era poi del Partito d'Azione e Partito Repubblicano. E Gianquinto era invece del Partito Comunista. E allora, ossia, al processo, al secondo processo, Lori doveva difendermi. Invece qui ha fatto il processo, mi ero già a Lubiana nel 48. Non so neanche come casa andare. So che mi pare che sta mia mamma che mi ha mandato un articolo letto tagliato dal Gazzettino, dove che era scritto la banda Marini è condannata. Ma non mi ricordo quanta condanna. E invece quando che Megori, che sono da Vienna, che sono tornato in Italia nel 57, che mi ho presentato in questura e gli ho detto che gli ero ricercato, che gli era stata domandata l'estradizione, e gli ho detto non cosa niente, che non è suo cosa. A dire se gli era qualcosa, tutto si sta annullato. Così.
Boh, dai, passeremo dai che la data.